31 gennaio 2020. Lo spettacolo del sole nell'occhio del telescopio più potente. Di Alexandra Wittze fratto Nature. La nuova immagine ottenuta con la prima luce del nuovo telescopio di Nuyenso fratto NSF fratto Aura. Il telescopio solare più potente del mondo ha aperto gli occhi. In cima al monte Haleakala, alle Hawaii, il telescopio solare Daniel K. Inouye da 4 metri sta finalmente osservando il sole. L'osservatorio da 344 milioni di dollari, la cui costruzione ha richiesto due decenni, sta esaminando la stella con dettagli straordinari, indagando tra l'altro su come l'energia magnetica ribollente del sole porta a eruzioni solari che possono influenzare la vita sulla Terra. Nuove immagini rese pubbliche il 29 gennaio mostrano strutture di gas surriscaldato che si agitano sulla superficie del Sole. Le celle luminose rappresentano il plasma che risale dalla profondità della stella, mentre i bordi più scuri tra le celle indicano dove il plasma si sta raffreddando e affondando nuovamente. Il telescopio solare Inouye eclissa quello che era stato il più grande telescopio solare del mondo, una struttura di 1,6 metri al Big Bear Solar Observatory nel sud della California. Gli scienziati affermano che l'ambizioso aggiornamento trasformerà la fisica solare per decenni. Sarà una rivoluzione nello studio del Sole, afferma Monkil Mollar, fisico solare dell'Università del Colorado a Boulder. Il telescopio solare Inouye effettuerà le misurazioni del campo magnetico del Sole più precise mai prodotte, tra cui le prime misurazioni magnetiche nell'atmosfera del Sole, o corona. Capire come nascono il magnetismo e i cambiamenti nella corona dovrebbe aiutare gli scienziati a svelare molti dei più grandi misteri del Sole, come il motivo per cui la corona è milioni di gradi più calda della superficie del Sole e il modo in cui i campi magnetici possono innescare eruzioni di gas surriscaldato che attraversano lo spazio e talvolta investono la Terra, disturbando le comunicazioni. L'enorme specchio del telescopio può studiare oggetti di soli 35 km di diametro da una distanza di 150 milioni di chilometri. Funziona come un microscopio in grado di risolvere caratteristiche molto piccole sul Sole, afferma Aparna Venkataramanasastri, fisico solare della Georgia State University a Atlanta. È davvero entusiasmante. Il telescopio ha acquisito le sue immagini con la prima luce a dicembre, ma gli ingegneri stanno ancora lavorando per terminare la costruzione della cupola. Il completamento è previsto per il 30 giugno, mentre le ricerche scientifiche inizieranno seriamente a luglio. Non è facile realizzare una struttura come questa da un giorno all'altro, afferma Thomas Rimmel, direttore del progetto presso il National Solar Observatory di Boulder, in Colorado. Il fatto che questa complessa macchina abbia ottenuto quelle immagini immediatamente è incredibile. Il Daniel K. Ecco il sole alla fine. La luce del sole fluirà in 5 strumenti sulla piattaforma rotante sotto lo specchio principale del telescopio. Gli scienziati possono mischiare e abbinare quegli strumenti per rispondere a diverse questioni aperte della fisica solare, afferma David Bobolts, direttore del programma della National Science Foundation NSF, degli Stati Uniti, che ha finanziato e costruito il telescopio. La luce del sole colpisce lo specchio principale e viene focalizzata in un punto, che diventa così caldo che potrebbe far scoppiare un sacco di popcorn in 3 secondi. Per impedire al calore di fondere il telescopio, gli ingegneri hanno costruito un sistema di raffreddamento che produce ogni notte l'equivalente di una piscina piena di ghiaccio. La costruzione del telescopio, che prende il nome da un ex senatore delle Hawaii, è iniziata nel 2012. Per contribuire a pagarlo, la National Science Foundation ha ridotto i finanziamenti per 2 vecchi telescopi solari in Arizona e nel Nuovo Messico. Stefanie Yardley, fisico solare dell'Università di St. Andrews in Scozia, vuole usare il telescopio per indagare come il campo magnetico del Sole si riorganizza prima di un'eruzione, ottenendo così informazioni che potrebbero aiutare i ricercatori a prevedere gli effetti del tempo meteorologico spaziale sulla Terra. Elinza Fletcher, fisica solare dell'Università di Glasgow, nel Regno Unito, ha in programma di mappare le potenti esplosioni note come brillamenti solari, che trasportano energia verso l'atmosfera del Sole. Alla fine, i fisici solari combineranno i dati del telescopio con quelli provenienti da 2 nuove missioni spaziali, la Solar Parker Probe della NASA, che sta effettuando una serie di incontri ravvicinati con il Sole, e il Solar Orbiter dell'Agenzia Spaziale Europea, che dovrebbe essere lanciato la prossima settimana. E gli scienziati europei stanno progettando il proprio telescopio solare da 4 metri nelle Canarie. Per adesso, comunque, il telescopio delle Hawaii basterà a tenere i ricercatori più che occupati, dice Shahbaruddin, fisico solare dell'Università del Colorado Boulder. Arriverà abbastanza gente, dice, da provocare un ingorgo nel traffico. L'originale di questo articolo è stato pubblicato su Nature il 29 gennaio 2020. 30 gennaio 2020. Geni neandertaliani anche nelle popolazioni africane. 2%, è questa approssimativamente la percentuale di geni neandertaliani che, secondo gli studi, sono presenti nel genoma delle attuali popolazioni europee, americane e asiatiche a causa dei ripetuti incroci tra Homo sapiens e Homo neanderthalensis avvenuti dopo la migrazione dei nostri antenati dall'Africa. Ma questa non è la fine della storia. Un nuovo studio pubblicato sulla rivista cellulare da Josh Apie e colleghi della Princeton University rivela i fatti. 2%, è questa approssimativamente la percentuale di geni neandertaliani che, secondo gli studi, sono presenti nel genoma delle attuali popolazioni europee, americane e asiatiche a causa dei ripetuti incroci tra Homo sapiens e Homo neanderthalensis avvenuti dopo la migrazione dei nostri antenati dall'Africa. Ma questa non è la fine della storia. Un nuovo studio pubblicato sulla rivista cellulare da Josh Apie e colleghi della Princeton University rivela infatti che ci sono tracce di un'ascendenza neandertaliana anche nel DNA delle attuali popolazioni africane. A lasciarle, tuttavia, non sarebbero stati direttamente i nostri cugini estinti, ma una popolazione di Homo sapiens rientrata in Africa dall'Europa. I ricercatori hanno usato un nuovo metodo di analisi genomica denominato IBD-MIX, basato sul principio che sequenze geniche identiche in due diversi individui indichino una loro comune ascendenza. Inoltre, quanto più sono lunghe le sequenze condivise, tanto più è recente l'antenato comune. Apie e colleghi hanno applicato questo metodo ai genomi di più di 2500 individui raccolti nel 1000 Genomes Project, confrontando poi i risultati con un genoma neandertaliano di riferimento. Sono quindi riusciti a distinguere le sequenze del DNA degli esseri umani moderni simili a quelle dei Neanderthal a causa di un antenato comune risalente a circa 500.000 anni fa da quelle simili sempre tra la nostra specie e quella neandertaliana a causa di incroci ben più recenti risalenti a circa 50.000 anni fa. È così emersa per la prima volta l'ascendenza neandertaliana nel genoma africano. Si tratta di una quota di geni pari allo 0,03%, più del 94% dei quali, in media, è condiviso con le popolazioni non africane. Il Neanderthal che c'è in Teddy Anna Meldolesi. La scoperta ha permesso di formulare un modello plausibile dei flussi di geni e dei relativi incroci tra le diverse specie umane nel corso dell'evoluzione. I dati mostrano, in primo luogo, che i geni neandertaliani non sono entrati nel genoma delle popolazioni africane per incroci diretti, ma in seguito a migrazioni di popolazioni di antichi europei ritornati in Africa portando con sé le tracce di incroci con i Neanderthal. In secondo luogo, confrontando i dati delle simulazioni della storia umana con i dati di persone in carne e ossa, i ricercatori hanno rilevato la presenza di un flusso genico da esseri umani moderni a Neanderthal. Questo flusso avrebbe coinvolto un primo gruppo di umani che si è disperso fuori dall'Africa e sarebbe avvenuto almeno 100.000 anni fa prima della migrazione cosiddetta out of Africa responsabile della moderna colonizzazione umana dell'Europa e dell'Asia e prima degli incroci che introdussero il DNA di Neanderthal negli esseri umani moderni. La scoperta conferma dunque che gli incroci tra esseri umani e specie strettamente imparentate sono stati un evento ricorrente della nostra storia evolutiva. Sono colpito dal fatto che spesso pensiamo alla storia umana in termini molto semplici, ha spiegato Apie. Per esempio, spesso immaginiamo che si sia verificato un solo evento out of Africa tra 60.000 e 80.000 anni fa che ha portato al popolamento del mondo, mentre i nostri risultati mostrano che ci sono state diverse ondate migratorie dall'Africa, alcune delle quali hanno portato alla mescolanza tra esseri umani moderni e neandertaliani che vediamo oggi nei genomi di tutti gli individui viventi.